Prima lettera di Pietro, capitolo 1, verso 13. Perciò, dopo avere predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal modo vano di vivere tramandato dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, gli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Come vi ho detto, il tema, l'argomento di questo pensiero, di questa meditazione, è durante il tempo del vostro soggiorno terreno, durante il tempo del vostro pellegrinaggio. La Bibbia, voi sapete che ha tante versioni, tante traduzioni, e la versione riveduta dice: se invocate colui il quale senza aver riguardo a qualità di persone giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio. Il Diodati dice: durante il tempo della vostra peregrinazione. La vita cristiana è un pellegrinaggio, è un cammino che ci porta verso casa, la casa definitiva. La vita umana è paragonata ad una tenda che si smonta e che facilmente si depone. E questo fatto ci parla appunto del pellegrinaggio. Abramo e Sara sono i pellegrini per eccellenza, hanno lasciato una città stabile, una casa in muratura, hanno lasciato una residenza terrena e Dio li ha mandati a camminare, pellegrinare per tutta la loro vita. Dice: loro avevano in vista una città, non quella da cui erano usciti. Se fosse stata questa, avrebbero avuto tempo di ritornarci, ma aspettavano una città il cui architetto e costruttore è Dio. L'aspettiamo anche noi e viviamo anche noi con questa speranza. Il nostro cammino è un pellegrinaggio che come obiettivo è quello di raggiungere il cielo. Ho detto più di una volta che il fuggiasco scappa da casa. Quanti scappano da casa? Sono i fuggiaschi. I vagabondi non hanno casa. Gli stranieri sono lontani da casa. I pellegrini invece camminano verso casa. E noi siamo quelli. Abbiamo una casa ed è nei cieli. Attraverso questo testo voglio fare alcune considerazioni, credo che siano molto importanti. Intanto le lettere di Pietro, tutta questa lettera, la prima lettera, che ha come obiettivo quello di incoraggiare, lo dirà il capitolo 5, il verso 12, se voi sfogliate con me sarà molto bello. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio, in essa state saldi. Lo scopo dell'epistola è dunque incoraggiare, esortare, a stare saldi nella grazia di Dio, certa e vera. Il tema di questo libro scritto, di questa epistola, di questa lettera scritta da Pietro, è la speranza. La speranza nonostante le prove. Un altro tema di questo libro è la sofferenza. Si parla molto spesso della sofferenza, giusto per farvi vedere qualche verso, al verso 11, essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quindi anticipatamente testimoniava delle sofferenze. Quindi si parla della sofferenza. E così in altri testi, per esempio nel capitolo 4, al verso primo, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne. Si parla delle sofferenze di Cristo e poi si parla delle nostre sofferenze. Per esempio nel capitolo 1, al verso 6, si parla delle prove svariate, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Vedete, il testo, la lettera parla di prove, di sofferenze, le sofferenze di Cristo e le nostre sofferenze. Ma nello stesso tempo, mentre parla delle sofferenze, dice: guardate che le sofferenze che voi passerete sarete portati alla gloria. Stai subendo delle sofferenze. Sorella, fratello, amico, amica, hai delle sofferenze, hai dei momenti difficili, ma ricordati, la Bibbia ci garantisce che con Cristo le nostre sofferenze saranno trasformate in gloria. E un altro tema molto bello di questa lettera è proprio la gloria, ripetuto in tanti, tanti versi. Volete giusto un esempio? Al verso 7, dopo aver passato queste prove, affinché la vostra fede viene messa alla prova, è ben più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Non abbiamo il tempo, però queste due note si ripetono in questa lettera, due note, la nota della sofferenza e della gloria. Ma di fronte a queste cose, l'Apostolo Pietro adimira un altro obiettivo, la sofferenza, la gloria, all'obiettivo di spingere il credente alla speranza. Alla speranza. E infatti il tema di questo libro, se vogliamo dire il tema principale, è la viva speranza. Al verso 3 dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Alleluia. Noi abbiamo speranza. Stiamo facendo un pellegrinaggio. E come lo stiamo facendo? Nella sofferenza, ma in vista della gloria. E questa gloria è la nostra speranza viva. Fratelli e sorella, amici cari, non vogliamo avere questa speranza nel nostro cuore? Abbiamo letto che questa speranza viva è chiamata anche speranza piena. C'è un adagio che dice che finché c'è vita c'è speranza. Ma non è la vita che ti dà speranza. Io vivo, allora finché vivo c'ho speranza. Non è la vita, anche se è un proverbio che ha una verità. Ma in realtà noi credenti diciamo, non è la vita che ti dà speranza, è la fede in Cristo che ti dà una viva speranza. Se dovessimo parlare dei grandi scrittori del Nuovo Testamento, potremmo dire, così noi scopriamo dalle epistole, che Pietro è l'apostolo della speranza, Giovanni è l'apostolo dell'amore e Paolo è l'apostolo della fede. Infatti tutte le sue epistole, l'epistola dei Romani spiega la fede, l'epistola dei Galati, l'epistola degli Ebrei, che io ritengo sia stata scritta da lui, ma tante epistole parlano della fede, il giusto per la sua fede vivrà. Gloria al Signore. Quindi le tre virtù teologali, le tre virtù fondamentali, fede, speranza e carità, sono portate avanti da questi tre uomini, tre apostoli. La fede Paolo, la speranza Pietro e l'amore Giovanni. E quest'oggi, mentre ascolti questa parola, io voglio dirti a te che stai soffrendo, forse nel fisico, a te che stai soffrendo forse per la crisi lavorativa, a te che stai soffrendo forse per problemi nella famiglia, forse coniugali o con i figli, a te che stai passando dei momenti di difficoltà, io ti invito ad avere la fede nell'Iddio vivente e vero, affinché la tua fede ti porti una piena e viva speranza durante tutto il tempo del nostro pellegrinaggio. Quest'oggi, attraverso 5 semplici punti, voglio invitarvi, voglio invitare me stesso e voglio invitare te nel nome del Signore ad avere speranza nel Signore durante il tempo del nostro pellegrinaggio. Durante il tempo del nostro pellegrinaggio. Saranno 5 punti che inizieranno tutti con la lettera V. Innanzitutto, una vita nuova. Durante il nostro tempo, durante il tempo del nostro soggiorno del terreno, noi vogliamo e dobbiamo avere una vita nuova. Infatti, voi che tenete la Bibbia aperta e che amate come i bereani, questi uomini di Berea, vedere se le cose stanno così e se il predicatore dice la verità, voi che volete leggere, dice al verso 14: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Quindi, sulla base di questo verso, il credente deve vivere il suo soggiorno terreno con una vita nuova. Non conformatevi al vecchio modo di vivere. Non seguite l'andamento della vecchia vita. Ma come figli obbedienti siate nuovi in Cristo Gesù. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte sono diventate nuove, una vita nuova. Durante il tempo del vostro pellegrinaggio si manifesti una vita nuova. Alleluia. Gesù è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Chiunque crede in me ha vita e vita eterna. Noi eravamo morti nei falli e nei peccati, dice Paolo agli Efesini, ma Dio ci ha fatti rinascere, ci ha dato una vita nuova. Non conformatevi dunque a quella vita passata. È come se dicessimo a Lazzaro: Lazzaro, che dice, tu che sei risorto dai morti, vuoi ritornare nella tomba? Vuoi ritornare a quel sepolcro? Certamente no. Noi vediamo nel capitolo 11 di Giovanni che Lazzaro è risorto, è stato liberato da quei vestiti sepolcrali, erano delle fasce larghe intorno ai 15-20 centimetri, 6 metri lunghe. Venivano lavati i corpi degli ebrei, unti con gli aromi e fasciati. Non era un'imbalsamatura, nulla che faceva, nulla come gli ebrei, come gli egiziani, ma era un grande rispetto per il corpo che veniva lavato, unto, e poi improfumato e poi fasciato. Però la decomposizione non poteva essere sconfitta da nessun profumo. Dopo 4 giorni puzzava, era tutto decomposto, ma è risorto, forse saltellando. Esci fuori, uscito così. Gesù ebbe a dire: toglietegli quel vestito, sfasciatelo, in altre parole. Gli tolsero quella cosa, magari con il naso tappato. Lui aveva un corpo guarito perfettamente, risuscitato, ma le bende erano quelle che erano. Capitolo 11. E poi cosa succede? Il capitolo 12 dov'era? Era vestito ed era a tavola con Gesù. Gloria al Signore. Avrebbe mai fatto la scelta stolta di tornare nel sepolcro? No, di certo. Tu hai una vita nuova, come figli obbedienti. Non conformarti alle passioni del mondo. Hai una vita nuova, conservala. Hai una vita nuova, godila. Hai una vita nuova, glorifica Dio. Hai una vita nuova, sii fiero di quello che ti ha dato. Vivi una vita nuova. La prima cosa è la vita nuova. La seconda, durante il tempo del nostro pellegrinaggio, una visione chiara. Verso 13. Perciò, dopo avere predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Una vita nuova ha una visione chiara. Predisponete la vostra mente all'azione. Predisponete, cioè concentrate la vostra mente. Abbiate una visione chiara. Come pellegrini, noi abbiamo un obiettivo, noi abbiamo una destinazione, noi abbiamo una città futura, noi abbiamo una speranza viva, che qui dice una speranza piena. Abbiamo questo, fratelli e sorelle? Se non c'è questo, noi siamo i più miserabili degli uomini. Abbiamo questa speranza. Una visione chiara. Siamo chiamati forestieri e stranieri. Avete la Bibbia aperta? Guardate, così parla Pietro. Primo capitolo, verso 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri. Sei un forestiero, uno straniero. Più avanti, al capitolo 2, guardate come si ripete, che armonia che c'è. Capitolo 2, verso 11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi alle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. Una visione chiara, una mente predisposta all'azione. Mentre stiamo facendo questo pellegrinaggio, noi siamo concentrati con la nostra mente. Siamo decisi, determinati. Quando abbiamo fatto il battesimo, una delle cose che ci viene chiesto è: hai creduto nel Signore Gesù Cristo come il tuo Salvatore? Vuoi servirlo con tutto il cuore fino all'ultimo respiro? Vi ricordate questa domanda? A cui tu hai detto sì. E a cui tanti altri diranno sì, e io mi auguro che quest'oggi, mentre la parola di Dio si annunzia, qualcheduno dica: io voglio predisporre la mia mente all'azione. Voglio predisporre il mio cuore alla gloria di Dio. Signore, dammi grazia di essere così. Una visione chiara. Siamo forestieri, fratelli e sorelle, siamo degli stranieri. Anche il mondo ci considera così. È vero, no? Non ti hanno mai detto, ma ti vedo diverso, ti vedo diversa. Quando uno accetta il Signore e il Signore lo trasforma, dopo un po' dice, ma non sei più la stessa persona. Un fratello una volta umoristicamente diceva, quando il Signore mi ha cambiato ero così diverso che il mio cane non mi ha riconosciuto e mi ha morsicato. Siamo diversi e il mondo ci vede in modo diverso. E infatti al capitolo 4 di questa lettera, vedete com'è armonioso questo libro, questa epistola, al verso 4 del capitolo 4 dice: Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Il mondo ti considera uno straniero, ti considera un diverso. Perché la persecuzione? Vi ricordate, i nostri genitori sono stati perseguitati non molto tempo fa. Perché? Perché erano diversi. Eppure non facevano male a nessuno, anzi erano dei buoni cittadini, rispettavano le leggi, facevano del bene agli altri, eppure venivano perseguitati, imprigionati e qualcheduno è anche morto nel recentissimo passato, perché erano diversi. La Bibbia dice: io vi metto come pecore in mezzo ai lupi, voi siete la luce del mondo e le tenebre non amano la luce. Una vita nuova, una visione chiara. Noi abbiamo un desiderio, quello di fare la volontà di Dio. Una visione chiara, quello di essere servi di Dio. Anche Gesù vuole che siamo diversi dal mondo e dice: Padre, io ti prego per loro, essi non sono del mondo. Sono nel mondo, ma non appartengono al mondo. Come io non sono del mondo. Gesù è stato diverso fino al punto che lo hanno crocifisso. E noi come Lui vogliamo essere diversi, diversi nella condotta. Una vita nuova, una visione chiara. Alleluia. Ma non solo. Una vita nuova, una visione chiara, una vocazione santa. Al verso 15 dice, del primo capitolo: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: siate santi come io sono santo. Sapete dove è scritto? È un verso che viene ripetuto forse o 7 o 8 volte nel libro del Levitico. Un libro affascinante che dovremmo studiare. È il tema principale del libro del Levitico. Il libro del Levitico è un libro che invita a rendere il terreno santo, la persona santa, la casa deve essere santa, i vestiti devono essere santi, il rito deve essere santo, il culto deve essere santo. E dice chiaramente: questo è il tema del libro del Levitico. Io sono santo, siatelo anche voi. Durante il tempo del nostro pellegrinaggio, una vita nuova, una visione chiara, quello della gloria di Dio, la dimora celeste, la città nel cielo. Abbiamo questa visione? O l'hai persa? Dio ci liberi, fratelli. Abbiamo il desiderio di essere con Cristo nel cielo, ma una vocazione santa. Perché quel traguardo lo raggiungiamo se la nostra vita è santa. Santa, la santità ha 3 aspetti molto interessanti: la santità per posizione, la santità per progresso e la santità per destinazione. La santità per la posizione, per il progresso e la santità perfetta. Posizione, progresso, perfezione. 3 tipi di santità ci sono nella Bibbia. La santità per posizione. Chi è convertito è santo in Cristo. Per questo Paolo scrive ai santi che sono a Roma, ai santi che sono in Corinto, perché la parola santo che cosa significa? Non è un superuomo che sta in una nicchia con le candele intorno. Non è un superuomo che la Chiesa li fa santo perché ha avuto 1 o 2 miracoli e secondo un criterio viene santificato per essere poi pregato come mediatore. La Bibbia dice che siamo santi perché siamo separati. Semplicemente questo. Separati, e noi vogliamo esserlo. Se io prima facevo delle cose, adesso non le faccio più, ho una vita nuova, ho una visione chiara, una vocazione santa. Quando sei in Cristo e ricevi Gesù come il tuo Salvatore, sei santo. è la santità per posizione, perché sei in Cristo. La santità per santificazione, per progressione. La Bibbia dice, chi ha questa speranza si purifica come esso è puro. La santificazione quindi è un processo di separazione. È un processo continuo, mi distacco sempre più. Ecco, durante il nostro pellegrinaggio terreno, che devo fare? Io sono santo, una vita nuova. Voglio progressivamente salire al cielo. Il fratello Greenway amava dire di quell'alpinista che ha vissuto una vita sulle montagne, scalando le vette, e quando raggiunse gli 80 anni e più, dice la storia, che facendo un percorso di montagna un giorno il suo cuore si è fermato e è morto proprio mentre saliva. E vollero mettere una lapide, una piccola pietra su cui c'è scritto il nome, la data di nascita, la data di morte e l'epitaffio, la frase che sintetizza la sua vita. È morto salendo. Che bella sintesi di una vita che amava la montagna. È morto salendo. Vogliamo farlo anche noi, salendo verso Cristo. La statura perfetta di Cristo Gesù, una vocazione santa. E poi la santità perfetta quando vedrai il Signore, quando il tuo corpo sarà risuscitato dai morti e tu vedrai personalmente Dio, lo vedrai a faccia a faccia, in quel momento alla sua visione tu sarai perfettamente santo e potrai stare alla sua presenza e potrai vederlo. Potrai contemplarlo e tieniti forte, potrai addirittura toccarlo. Gloria a Dio. Non è glorioso? Vita nuova, vocazione chiara, visione chiara, vocazione santa. La quarta e penultima cosa, durante il tempo del nostro pellegrinaggio, vittoria certa. Siamo convinti di questo. Abbiamo detto che Pietro parla di speranza. E che speranza sarebbe se non ci fosse la garanzia della vittoria? Fratelli, Gesù ha detto, io ho vinto, voi vincerete. Probabilmente? No, voi vincerete, per certo. Noi apparteniamo a colui che ha vinto. Al verso 18 del nostro capitolo di 1 Pietro 1, verso 18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Grazie, Signore. Alleluia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Noi avremo vittoria in virtù di quel sangue. Il libro dell'Apocalisse dice, e lo hanno vinto il diavolo e le tentazioni, grazie a quel sangue. È il sangue di Gesù che ci ha dato vittoria. E se tu credi come in Gesù come il tuo Salvatore, che è morto per te, che ha sparso il suo sangue per te, tu hai la vittoria sul peccato, sulla paura, sul diavolo, su ogni tentazione. Gesù ti ha fatto vincitore. Alleluia. La vittoria è certa. Nel sangue di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. Nel sangue di Gesù noi sconfiggiamo l'avversario. L'avversario viene allontanato. Io non so le tue lotte, forse sono anche psicologiche, ma nel nome di Gesù, per quel sangue, noi abbiamo vittoria. Vittoria. Ricordo la storia di una ragazza a cui ho fatto un'intervista proprio televisiva. ho parlato, ho sentito la sua testimonianza, non conosceva il Signore, ha confessato che nel mondo era così legata dal diavolo, che aveva dei turbamenti durante la notte indicibili, oppressioni e manifestazioni violentissime, era posseduta. Andò da un reverendo, il quale le disse di ripetere una parola, una preghiera imparata a memoria ad una mediatrice. Fai l'Ave Maria e recita l'Ave Maria. E la notte, quando puntualmente si manifestava l'avversario, lei cominciò a fare questo, cominciò a recitare questa preghiera. E le reazioni furono ancora più violente. A un certo punto il demone cominciò a recitare con lei la stessa preghiera. E a quel punto, lei che non conosceva la Bibbia, di fronte a una così sfacciata reazione, gridò questa parola: sangue di Gesù. E in quel momento Dio la liberò. Alleluia. Si racconta di un islamico che era in carcere e aveva le stesse oppressioni e gridava e pregava il suo Dio. A un certo punto, siccome gli avevano parlato di Gesù, provò a invocare il nome di Gesù ed ebbe la vittoria. C'è potenza nel nome di Gesù. La Scrittura ci dice chiaramente: non c'è altro nome per mezzo del quale possiamo essere salvati se non il nome di Gesù. Atti degli Apostoli 4:12, non c'è altro nome. E la Scrittura dice che Gesù si è fatto uomo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome che si nomina sulla terra, sotto la terra e su nel cielo. E questo nome è Gesù Cristo, alla gloria di Dio e Padre. E noi gridiamo nel nome di Gesù: Signore, ho vittoria nel nome di Gesù. Potranno uccidere il nostro corpo, ma in Cristo abbiamo vittoria. E noi continueremo a predicare il nome di Gesù Cristo senza timore. C'è vittoria nel nome di Gesù. Una visione chiara, una vita nuova, una vocazione santa, una vittoria certa. E infine, è strano chiudere il testo in questo modo, ma così chiude la Scrittura: una vanità innegabile. Capitolo 1 di Pietro, il nostro capitolo, dice, leggete con me questo ultimo tratto, verso 22: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, la vita nuova, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, una visione chiara, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente, quindi una vocazione santa. E poi dice: infatti, ogni carne come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade. La vanità innegabile. Conducete il vostro pellegrinaggio terreno con una vita nuova, una visione chiara, una vocazione santa, una vittoria certa, ma conducetela con la consapevolezza che la nostra vanità è innegabile. Io sono come l'erba. E voglio condurre il mio pellegrinaggio consapevole che tutto quello che io ho, tutto quello che sono, non è altro che vanità. Vogliamo condurre il nostro pellegrinaggio con questa visione? Ma io chi sono? La Bibbia dice: sei un vermiciattolo. Vermiciattolo di Giacobbe, non temere. Ma comunque siamo verniciattoli, fratelli e sorelle. La Bibbia ci dice: siamo come l'erba, siamo vani, è vanità la nostra vita, il nostro corpo, i nostri beni, i nostri denari, le nostre possessioni, tutto è vanità. Allora vivete il vostro pellegrinaggio con questa consapevolezza, che c'è una vanità innegabile, non si può negare, è questa e non possiamo fare altro. Però abbiamo la beata speranza che saremo con Gesù. La speranza è viva, la speranza è piena, una speranza che non confonde. Dio ci benedica per questo. E concludo col verso 25. Ma se io sono vano e sono come l'erba, la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi abbiamo annunziato. Questa è la buona notizia che oggi vi ho annunziato. Viviamo come forestieri e pellegrini in attesa del ritorno di Cristo, benedetto in eterno. Chiniamo il nostro capo.